Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Weekly e oggi con me, oltre a mia figlia che guarda Paw Patrol in TV e che sentirete amabilmente in sottofondo per tutto il tempo, ci sono Andrea Peduzzi.
Bella.
E per la prima volta con noi Claudio Cugliandro.
Hola, hola.
Credo tra l'altro sia un cognome che è difficile sbagliare, perché di solito sbaglio sempre l'accento dei cognomi, ma questo l'ho detto giusto, no?
Hai detto giusto, generalmente sbagliano a scriverlo, perché è un pochettino complicato.
Vabbè, io però... l'ho scritto Beh. Anche giusto, credo, perché l'ho copiato, per cui siamo a posto. Va bene, e, tra l'altro in ossequio, adesso non mi ricordo più chi è, abbi pazienza, ma qualcuno si era lamentato nei commenti l'altra volta che il mio mouse faceva troppo casino, adesso ho il mouse di mia figlia che non fa casino, quindi dovrebbe essere.
Ma chi è sta gente che, si, cioè, che, tira, che fa la punta a cazzo in questo modo?
No, infatti, di buono c'è, non sentirete più il mouse, però sentirete tre puntate di Paw Patrol in sottofondo, che forse è peggio. Allora, tra l'altro Claudio, tu, allora, giusto perché magari chi ci ascolta ma non ti... chi sei?
Esistenzialista. No, allora, scrivo da qualche anno in giro per vari siti di videogiochi, ho iniziato a collaborare con alcune riviste e poi adesso principalmente collaboro in maniera decisamente più regolare con Stay Nerd, mi occupo della linea editoriale del progetto Glitch, che è il progetto YouTube, diciamo.
Che lo ricordo, niente, sono i video su YouTube che non guardo perché sennò mi viene la depressione pensando a quello che facciamo noi.
No, allora, grazie, però è dovuto anche al fatto che ne facciamo tipo uno ogni 6 mesi, quindi è per questo che funziona.
È come quando tu montavi i podcast all'inizio, proprio 10 anni fa, che avevi quell'entusiasmo,
esatto. Cioè, quella
voglia di confezionare.
I primi podcast che abbiamo fatto duravano tipo 2 ore, io li ascoltavo 4 volte prima di pubblicarli per togliere i respiri. Adesso manco, cioè, se non li registro io non so neanche che cosa viene detto nel podcast.
No, ma la cosa bella è che anche noi abbiamo questo conflitto generazionale, perché all'interno del progetto ci sono io che ne ho 29 e poi c'è gente tipo di 22-23 e io già sono quello che ma che cazzo se ne fotte la sporcizia del suono pubblico, e gli altri no, allora praticamente al millesimo di secondo del quarto si sente, e c'è tutto il litigio, diciamo, tra i tecnici e gli strafottenti.
È un continuo crescendo. Però... questa cosa, io adesso sono arrivato alla fase Peduzzi, gli articoli leggili tu. neanche più leggo gli
io, però secondo me abbiamo proprio scollinato quando la volta che mi sono addormentato,
vero,
in diretta.
È vero.
Purtroppo
bello, non facevamo ancora in video, che grossa perdita è stata quella.
No, lo so, e io tra l'altro non succederà più, perché adesso per non rea Pippo prima di arrivare all'azione, così mi ritiro.
Ma proprio mentre stavate solo parlando?
Stavamo solo parlando e a un certo punto eravamo in 4 e a un certo punto noi altri 3 ci siamo resi conto, sai quel momento di imbarazzo, ma sta russando? Abbiamo iniziato a chiamarla e niente, non si è svegliato proprio.
Essere mai avanti all'inizio di
sessione. Siamo andati avanti mezz'ora e lui si è svegliato credo una mezz'oretta dopo che avevamo messo giù la conversazione su Skype.
Infatti ho visto la chat.
A me è successa una molto simile su Destiny, troppo divertente, perché ovviamente su Destiny non ci vedevamo, semplicemente vedevamo che eravamo tutti che ci ammazzavamo per riuscire a sconfiggere gli alieni e c'era sto titano fermo al centro di tutto. Dicevo, un bè, a un certo punto dopo 2 minuti si sveglia, preme tutti i tasti insieme e fa tipo la più grande ultra della storia, così da solo su se stesso, è stato molto, molto divertente.
pensa se, perché... chissà se ci sono casi di gente deceduta durante la sessione di gioco.
Sei un po' il nostro Andreotti tu ormai.
Sì, è vero.
Va bene, dai, allora, ci sono un paio di cose di cui volevo parlare questa settimana. Un ultimo, il motivo principale per cui ti ho fatto venire, Claudio, è che vorrei chiacchierare con te alla fine di Genesis Noir. Che ho finito, yeah. L'ho finito tipo alle 2 stanotte. Però prima, dopo due argomenti su cui chiacchierare velocemente. Uno è, sono arrivati i comunicati ufficiali su come saranno quest'anno il Tokyo Game Show e le 3. prevedibilmente con forte componente online, perché vabbè, che vuoi fare, con però un approccio lievemente diverso. Il Tokyo Game Show, ho visto, faranno l'evento online per il pubblico, ma comunque c'è dell'ottimismo, vogliono fare la roba fisica in presenza per gli addetti ai lavori. Ok, va detto che io sono stato solo una volta al Tokyo Game Show, era tipo il 2010, per cui adesso non mi ricordo se era il 2010, ma questo genere di distanza, cioè non so come sia adesso, però nei miei ricordi c'era la parte pubblico che era l'inferno, cioè proprio la gente ammassata, tipo ottavo girone, e in realtà la parte business era molto giapponese, cioè era tutto vuoto, pulito, non c'era nessuno, cioè c'erano le guardie all'ingresso che ti fermavano tipo un quarto d'ora per entrare, per cui magari sono in grado di gestirlo senza che esploda la morte.
Sì, beh, va detto che magari in Giappone sono un filo messi meglio lato Covid, per cui probabilmente pensano di poterlo gestire anche per questa ragione. Vai a sapere.
Sì, può essere, può essere. Però, ecco, insomma, il Tokyo Game Show ormai passano gli anni, non è che sia stato importante. Forse più interessante, le tre hanno fatto questa cosa. Non hanno, mi sembra, nel comunicato stampa minimamente parlato del lato business, addetti ai lavori, però dopo è scontato che organizzeranno cose in contemporanea. Qualche, che ne so, sai, le interviste su Zoom, quelle robe là. Però hanno detto che sarà l'evento totalmente online e totalmente gratuito, che onestamente non me l'aspettavo, cioè pensavo avrebbero venduto biglietti per vedere robe, invece no.
Ah, quindi,
Vai, Claudio,
cioè,
Claudio.
secondo me dipende cosa, cioè alla fine quale sarà il pacchetto che proporranno, nel senso che secondo me sarà gratuito e lo stanno presentando così, ma cioè l'evento quello che generalmente viene visto in maniera gratuita. Io non sono sicuro che faranno una roba come quella che ha fatto la Gamescom, perché la Gamescom ha creato a tutti gli effetti un hub interattivo dove ti creavi il tuo avatar, andavi in giro per i padiglioni e provavi le cose, però per esempio l'hanno fatto solo, da quel che ricordo, o per gli indie o per alcuni publisher comunque di media dimensione. Mi
Sì,
ricordo
sì.
che
Sì,
c'era Dedalic e qualcun altro.
non è che
Non,
potevi
non,
andare
non...
lì e provare la demo di Call of Duty, per dire.
Io penso che per le tre sarà la stessa cosa. Cioè è gratuito perché non ci sarà dietro tutta l'organizzazione che generalmente prevede
Cioè,
l'allestimento
non
delle
c'è la
tre
fiera
presso.
sostanzialmente, ci sono. C'è quello che comunque già era gratuito prima, le conferenze e gli stream quotidiani in cui fanno vedere interviste, robe, che gli anni scorsi erano magari, che ne so, GameSpot e IGN che facevano lo stream da 12 ore, mentre qua ci saranno degli stream proprio magari organizzati proprio da loro, dall'ESA, o come cavolo si chiama.
Beh, poi va detto che l'anno scorso la faccenda era stata gestita in corso d'opera, nel senso che immagino che per organizzare un evento del genere si parta con larghissimo anticipo anche quasi un anno prima. Per cui ipotizzando che avevano un tot di risorse attive sulla cosa già magari da settembre, agosto, settembre, così per essere ottimista, perché secondo me parte ancora prima, e sono arrivati, non dico sotto data, ma a un punto di non ritorno in cui comunque potevano prendere la decisione, ma avevano già fatto un certo investimento. A quel punto, magari quest'anno hanno organizzato la cosa in maniera magari modulare, come altri eventi, e sono riusciti a contenere gli investimenti e a proporre questa cosa. Anche perché mi pare che l'anno scorso non sia stato un completo successo, se non sbaglio.
Vabbè, che
Ma l'anno scorso in realtà hanno fatto quella roba che hanno spezzettato per tutta l'estate
sì.
col Summer Game Festival.
Sì.
E secondo me ha aiutato di più i singoli giochi, perché le tre poi alla fine va sempre a essere una questione di conflitto tra le varie proprietà intellettuali, cioè quella che vince e quella che perde, perché si tratta tutto di fare tutto nell'arco di 2 o 3 giorni. Invece l'anno scorso era, cioè, secondo me, la community dei giocatori, proprio quelli hardcore che si facevano le nottate per seguirsi l'evento, hanno sentito meno trasporto. Però, al contrario, secondo me i giochi ne hanno guadagnato, perché ti prendevi una settimana e a una settimana di distanza all'annuncio di Cyberpunk, eccetera, il gioco che aveva un attimino meno visibilità, tutti si concentravano su quello. Quest'anno vediamo, però. Secondo me non è detto neanche che GameSpot, come fanno di solito, che organizzano l'evento dopo, non sia invece in contemporanea, perché non ci vuole molto, secondo me, a fare che ne so, alle 3 inizia l'intervista con il direttore di gioco X, alle 4 fai la stessa intervista ma con l'altro sito, in maniera tale che sei presente orientativamente per tutta la giornata con domande sul tuo gioco, e così facendo tutti i siti sono anche interessati a darti visibilità.
Di contro io mi ricordo che parlavo ad esempio con Mancini, che stava gestendo tutte le cose, l'hanno consolato a TGN, invece diceva, che se ne era poi parlato anche qua su Outcast, del fatto che al di là della possibilità effettivamente di dare un po' più di spazio a ogni singolo gioco e quindi a gestire diversamente, però si creava questa situazione in cui c'erano tutta una serie di grandi eventi, tra virgolette, che però non finivano mai. Quindi tutto finiva anche per essere anche un po', diciamo così, confuso. Diceva, capita, quest'anno le tre mi dicevano non finisce mai, ma proprio in un'ottica in cui ogni tot c'era l'evento da seguire, da coprire in un certo modo, da fare, quindi c'era anche stata quella cosa lì. Si rischiava poi di perdere un po' la dimensione della cosa.
Sì, tra l'altro stavo guardando, alla fine i nomi che vengono fatti di chi partecipa sono ormai quelli che ci si aspetta, cioè non c'è Sony continua a dire puppa,
no.
Però ci sono Nintendo, Microsoft, non c'è Electronic Arts fra quelli menzionati, che Electronic Arts comunque lei negli anni scorsi c'era sempre alle tre, ma con lo spazio fuori, indipendente, quindi mi chiedo se magari fanno un direct per i fatti loro quella settimana senza essere presenti nell'organizzazione, chissà.
Ma c'era anche questa cosa che chi non partecipava alle tre faceva comunque i direct che facevano la cosa. Sì, è vero, non c'è Electronic Arts, non c'è Activision, Blizzard.
A me hanno sorpreso due, cioè secondo me EA non mi sorprende tanto, perché secondo me finirà nella conferenza Microsoft, cioè annunceranno all'interno del discorso EA Play, perché oramai secondo me, cioè anche gli anni passati EA iniziava per prima ed era sempre la questione FIFA, Battlefield, e poi c'erano i 10 minuti dedicati invece al segmento che secondo me è quello che si segue tutte le tre, cioè quando spuntava ogni tanto il Dragon Age, il Mass Effect, quel tipo di cose là. E quindi secondo me se hanno da annunciare solo cose relative a Battlefield e cose simili, le inseriscono all'interno della comunicazione Microsoft per EA Play, eccetera. A me è sorpreso vedere Konami con proprio come nome messo a parte, perché devo dire che non era qualche anno che non mi aspetto molto dal punto di vista videoludico da Konami. Quindi chissà che cosa, cioè, di cos'è che vogliono parlare.
Ma sai, lì è un attimo, fai la conferenza buffonata come fa ogni tanto Konami e speri che non sia un disastro. Non lo so, è bizzarro. Vorrei capire effettivamente cosa hanno intenzione di fare, però vedremo. Certo, comunque mi sembra un po' un cercare di rivendersi in una maniera diversa la roba che avrebbero fatto comunque e senza fare la cosa in presenza. Poi magari lì ci sarà un bilanciare fra, cioè tipo magari faranno vedere online più cose rispetto a quante ne avrebbero fatte vedere se ci fosse stata la fiera fisica, perché ci sarebbero state, che ne so, la demo che ti fanno vedere solo lì e che arriva online 3 settimane dopo, magari quel tipo di cosa lì diventa più compresso, tipo la finestra cinematografica che si riduce quella cosa lì. Forse quella è una cosa che può succedere, per il resto effettivamente mi sembra un po' questa cosa qui. Certo è che io, visto che comunque negli ultimi anni si erano aperti al pubblico vendendo i biglietti e anche abbastanza costosi, mi aspettavo che provassero a monetizzare da quel punto di vista, ma in effetti se non puoi vendere il fatto di andare lì e provare i giochi diventa un po' una buffonata vendere il biglietto online cioè non è che è una roba per gli addetti ai lavori, in cui comunque tu stai vendendo anche tutta la parte di networking e tutte quelle conferenze. Se quello che devi vendere ti faccio vedere dei trailer, forse diventa anche un po' difficile vendere i biglietti. Detto che poi vai alla Gamescom e la gente si fa un'ora di coda per guardare 5 minuti di trailer di Call of Duty, quindi non è neanche. Però è anche vero che se li metti online, 5 minuti dopo qualcuno te l'ha rippato e lo sta facendo vedere da un'altra parte, quindi a che serve farlo pagare?
Sì, infatti, sono d'accordo. Cioè, anche per questo penso che lo manterranno come evento gratuito, senza quelle cose appunto per le quali poi alla fine effettivamente andavi a pagare,
Sì. Mi chiedo
che sono quelle che
se il non provare, cioè, allora, secondo me non ci provano nemmeno. Allora, stavo pensando, perché io parlo senza aver spiegato il ragionamento che ho fatto. Una cosa che mi aspetterei è se questa situazione proseguisse, perché è chiaro che questa comunque è un'organizzazione pensata per, vabbè, siamo in una situazione temporanea, cioè magari fra un anno sarà possibile, grazie al vaccino, fare la fiera sul posto. Quello che sperano, no? In una situazione in cui non è più possibile, cioè si continua a fare le cose online, io mi aspetto che a un certo puntino provino anche a organizzarsi per far fare online quello che avrebbero fatto fare dal vivo, cioè ti faccio provare le demo. magari non tutte quelle che ci sarebbero state sul posto. Certo, non la demo che facevano provare solo alla stampa, però che ne so, la nuova demo di Call of Duty che tutti potevano andare in fiera a provare, magari la mettono online, scaricabile su console e via dicendo. Forse diventa anche un po' quella cosa lì.
Sì, però secondo me da un lato, poi a quel punto sostanzialmente diventano appunto delle demo, no? E secondo me c'è un motivo se la demo nel corso del tempo è andata scomparendo. E secondo me proprio non vogliono farla questa cosa, cioè secondo me preferiranno evitare e semplicemente puntare su un'attenzione ancora più pressante dal punto di vista mediatico. E cioè non posso far provare ai giornalisti e agli influencer il gioco. Cerco di essere più presente, posto che oramai tramite Parsec, quella serie di robe là, comunque il problema del dover essere presenti in un posto per provare il gioco in realtà non esiste più. Io più che altro spero che questa cosa diventi, cioè si diffonda in maniera tale che al di là delle tre della Gamescom, altre fiere, generalmente invece molto meno disponibili per pubblici, per esempio non americani, cioè io penso al PAX East, al PAX West. E a tutta una serie di fiere, anche la GDC in qualche modo, dove se sei fortunato 3 anni dopo vedi il video caricato su YouTube. Secondo me potrebbe essere molto interessante riuscire a seguire invece eventi simili da casa invece di dover andare all'altro lato del pianeta. Se iniziassero a far collaborare sia quella in presenza, che sicuramente è migliore, permette networking, eccetera, però anche quella distanza, quella online.
Sì, ma infatti c'è, secondo me, ma questo lo diciamo da un pezzo anche relativamente per dire ai festival del cinema, cioè la cosa intelligente sarebbe trovare una sorta di sintesi fra le due cose, non abbandonare la parte fisica sul posto, però aumentare un attimino la disponibilità online delle cose e far sì che puoi anche seguire le robe in remoto, perché banalmente ti apre tutta quella gente che non ci viene a San Francisco o dove cavolo sei perché non c'hai i mezzi per farlo.
Mi viene da ridere perché penso che è lo stesso discorso che in questo momento si sta facendo nelle università riguardo alla didattica a distanza. Quindi mi viene da ridere perché siamo ancora in questo. Esatto, cioè l'incapacità di comprendere che potrebbero esserci, secondo me, anche questi due percorsi insieme.
Certo, sì.
Se puoi, vai in presenza, altrimenti perché chiudere totalmente il pubblico
Ma
a
anche
distanza
banalmente,
non
stiamo parlando
verrebbe.
di un contesto, mentre la didattica a distanza è un contesto comunque di Stato, cioè gestito dallo Stato. Qui stiamo parlando di un contesto in cui alla fine si tratta di far più soldi, perché cioè, se poi tu vendi il biglietto virtuale a gente che non ci sarebbe venuta. Certo, magari c'è una si intersecano i due insieme, no? Perdi un po' di gente che sare si sarebbe fatta lo sbattimento di venire sul posto. Però secondo me si intersecano fino a un certo punto, cioè quelli a cui vendresti quel biglietto è soprattutto la gente che non ci sarebbe venuta alla fiera. Per
Esatto, sì, sono totalmente
cui
d'accordo.
insomma.
Anche perché poi ci sono delle. Cioè, nel corso del tempo ne ho fatte tre, non ne ho fatte mille di Gamescom, però c'è gente per la quale lo stesso identico pregio per una, per quell'altra è un problema. La massa di giocatori, il dover aspettare in fila. C'è gente che si diverte perché ti mette a discutere, a parlare, ah che bello aspettare in fila per provare Doom, l'altro preferirebbe
Direbbe
poterla sparare.
giocare a spararsi, probabilmente. Sì.
Per esempio, quindi dico, ci sono proprio delle caratteristiche delle fiere in presenza che dal punto di vista, cioè ti tagli dei consumatori senza motivo,
Sì.
secondo me. Perché io cioè, se l'hanno fatta le fiere indie, non vedo perché. Appunto, in realtà, come le tre, la Games, come eccetera, non dovrebbero permettersi di
Ma
supportare. Sì.
forse perché magari c'è una flessibilità maggiore, nel senso, parlando proprio del paragone con la didattica a distanza, uno dei problemi principali, ad esempio, lato in questo caso non università ma scuola superiore, è che si cerca, vabbè, a parte che ci sono mille problemi, si cerca di non modificare il prodotto di riferimento, per prodotto intendo la lezione, scusate la deformazione, e di portarla semplicemente cioè non si modificano i ritmi, non si modificano i contenuti, non si modifica, diciamo, la sostanza di quello che fai, ma semplicemente si modifica la moda, cioè la prendi la roba che fai dal vivo e la porti lì. Perché è un elefante da muovere, sostanzialmente, quindi magari le fiere più. come si dice, più complesse, sono meno reattive perché hanno più conflitti per poter gestire le cose.
Sicuramente, però la differenza è che nel caso delle fiere, o ribadisco i festival del cinema, e ci sono festival che l'hanno fatto benissimo quest'anno, sentivo che per dire il Sundance è stato fantastico a inizio anno.
Ho capito, però già il Sundance, paradossalmente, pur essendo più grande,
ma è chiaro, sì,
dei festival europei,
c'è dietro un'organizzazione che levati. Però quello che voglio dire è che lì, quello che tu devi portare alla gente... cioè si perde l'essere lì, il networking eccetera, però a livello di ti faccio vedere il film, ti faccio vedere la presentazione, ti faccio vedere la conferenza, sono tutte cose che non è che cambia molto se le vedi su uno schermo invece che lì, al di là del bello di essere. Sono il primo ad apprezzare il fatto di andare alla fiera pur smarronandomi per il casino, la gente, però tutto quell'aspetto, riesco a parlare faccia a faccia con le persone, becco il gioco indie di cui non sapevo nulla, esposto là, tutte queste cose qui. È ottimo che ci provare la demo sul posto, sono tutte cose che assolutamente è bello, sarebbe bello che non svanissero. Di contro, però, io sono sono anche nella casistica che dicevo prima. Io ho sempre voluto andare al Far East Film Festival, non ci sono mai andato perché era problematico, e l'anno scorso l'ho seguito online.
No, ma infatti i festival piccoli hanno fatto veramente molto bene. Però tutti quei festival dove invece, diciamo, il punto principale non è paradossalmente l'esibizione dei contenuti, ma invece la possibilità di, che brutta parola, fare networking per tagliare altri lavori, per cui magari, non lo so, mostrare da parte di un regista, un possibile produttore, i suoi film, così. Questa parte qui, secondo me, nelle fiere grandi è importantissima.
Certo. Beh, ma per dire, prima di cambiare argomento, prima menzionavo il Sundance, e pare che sia stato organizzato molto bene, è stato bello e tutto, allo stesso tempo avevo un catalogo meno ricco del solito, perché evidentemente molti hanno detto no, io il mio film non ce lo porto perché non ne vale la pena, perché ho il timore che non si genererà il buzz che si sarebbe generato con un Sundance normale. Quindi c'è anche quello, cioè, è anche un momento in cui magari c'è anche scarsa fiducia nel voler andare a una cosa fatta in maniera così diversa. Quello poi si normalizza.
Però secondo me quest'anno sarà abbastanza diverso, nel senso che è vero che l'anno scorso però abbiamo visto anche tutta una serie di festival tipo Venezia, dove c'è stata una predominanza di film che normalmente hanno molta meno eco, anche in un festival come potrebbe essere quello di Venezia o quello di... perché non vengono in qualche modo soverchiati da produzioni internazionali, per cui secondo me c'è stata anche quella cosa lì che è stata positiva, questo lato cinema, per cui non uscendo un po' dal seminario.
In tal senso anche l'impatto del Covid sulle grandi produzioni potrebbe aver paradossalmente anche aiutato, nel senso che basta guardarci intorno dal punto di vista videoludico per vedere che praticamente tutto sta venendo rimandato, e iniziano ad avere una certa visibilità, addirittura con conferenze che vengono annunciate per poi essere identiche a tutte le altre, come quella di Box, dove si cerca di dare un briciolo di risalto alle cose che usciranno a breve, anche se medio budget, indie, eccetera, piuttosto che il AAA che manca, perché guardarsi, ripeto, è da Cyberpunk 2077 che... manca quella classica cosa, no, che ogni mese c'è, oddio, forse Monster Hunter, anche se è esclusivo.
Sì, è vero che però, il periodo di inizio anno è spesso un po' moscio, ma non così moscio.
No, è anni che non ricordo proprio la totale, ormai siamo ad aprile inoltrato.
Sì. Beh, ma gli ultimi giochi grossi che sono, cioè grossi tra virgolette, che sono usciti, probabilmente sono, risalgono veramente a febbraio, marzo. Adesso parte Monster Hunter, che tra l'altro mi chiedo se ci fossero state le console next gen in piena attività, diciamo così, non so se sarebbe diventato così tra virgolette appetibile un gioco che in realtà è tradizionalmente sempre stato un filo più di nicchia.
Vabbè,
adesso invece ci stanno giocando molti di più, non è un gioco indie ovviamente, però se ne parla molto di più, anche perché è la cosa su cui si è concentrato il grosso del buzz negli ultimi tempi. Perché ci sono
va anche detto che a meno di ritardi il mese prossimo arrivano Resident Evil Village e Deathloop, per cui insomma un pochino riparte. Certo, è bello perché arrivano Resident Evil Village, Deathloop e 112 riedizioni PlayStation 5 e Switch di giochi usciti negli anni scorsi. Ormai è questa la lista uscite mensile, è 1-2 giochi nuovi e riedizioni di robe per i nuovi formati.
Diciamo anche che secondo me è lo stesso discorso di Monster Hunter, che secondo me deve tantissimo anche all'edizione quella uscita per le console PS4 Xbox,
sì,
perché
sì,
quella ha fatto esplodere il fenomeno anche in pubblici che fino a quel momento non l'avevano mai incontrato. Secondo me anche Outriders deve tantissimo all'assenza di altro, oltre alla presenza sul Game Pass, deve tantissimo anche al fatto che ti guardi intorno orientamente, se vuoi del nuovo, se vuoi il discorso del momento, se c'hai Switch ti prendi Monster Hunter, se non c'hai Switch ti giochi Outriders. Perché obiettivamente, cioè, per me almeno non ha questo grande valore per discuterne più di quei 10 minuti. Invece vedo che comunque sta facendo abbastanza, insomma, dei numeri buoni anche su Steam, quindi al di là del Game Pass li sta avendo, quindi penso che sia dovuto al fatto che, un po' come è successo secondo me con il primissimo Destiny, quando ancora non c'era sostanzialmente nulla su PS4.
È vero, ce lo siamo giocati tutti.
Sì, orientativamente una cosa simile, senza voler paragonare i due fenomeni, però...
Va bene, va bene. Già che hai citato il Game Pass, passiamo alla seconda cosa di cui volevo parlare, ovvero sta succedendo questa cosa che comunque... Cioè, allora, c'è tutta questa serie di evoluzioni della roba di cui stiamo per parlare. È fantastico perché ogni cosa che succede, io la recepisco come un mix di, beh, sì, è ovvio che si dovesse arrivare anche a questo, e di, minchia, ma com'è possibile che siamo arrivati a questo? Dove questo, nel caso specifico, è che il nuovo episodio di The Show, MLB The Show, che è la serie di giochi di baseball sviluppata internamente a Sony dai PlayStation Studios, uscirà anche su Xbox, e tra l'altro disponibile al lancio su Game Pass, cioè non è solo che esce su Xbox, sta su Game Pass al lancio. Ma com'è che un gioco Sony, vabbè che è il gioco di baseball, però, ma cioè
sì. È una storia complicata in realtà, perché a quanto pare MLB è della cioè dell'equivalente, non so come si chiami, dell'equivalente dell'NBA, cioè proprio i diritti vengono concessi a Sony
Sì, è l'MLB, la Major League Baseball.
Ok, ah, quindi il
Sì,
nome è lo
sì, sì, sì.
stesso, ok, del gioco. E sostanzialmente è stata voluta da loro questa cosa, però contemporaneamente è chiaro che Sony, cioè, fa tutto strano vedere che l'esclusiva Sony arriva su... Strano. C'è anche da dire che probabilmente succede con The Show, perché se non vendi su Xbox in America il gioco sul baseball, non so dove che lo vai, forse in Giappone che va bene dove va molto il baseball, ma non credo che poi ci siano grandi fette di mercato per vendere
No,
giochi di
però,
baseball.
cioè, non è che questa serie esiste dal 97, ininterrottamente è uscito tutti gli anni ed è sempre uscita solo sulle console Sony. Anche nel periodo, per esempio, in cui c'era Xbox 360, che comunque era pari a PlayStation 3 come fetta di mercato, e c'era Wii che era pure sopra, non c'è uscita su quei formati.
Sì, ma sono, cioè, al di là del fatto che l'ha voluto MLB, sono d'accordo infatti che rimane una cosa che ti, proprio perché c'è una storia questa serie, ma secondo me è semplicemente la conferma del fatto che oramai, come hanno detto tutti, ma proprio tutti, è impossibile pensare di rientrare da costi di un certo tipo vendendo sempre solo su una sola console, solo a un pubblico, eccetera, e quindi quando ne hai la possibilità e non rischi di trovarti la gente sotto casa perché all'improvviso Horizon è pure su Switch. Lo fanno comunque.
Sì, no, come giustamente ci fa notare Ozzy in chat, in Giappone amano il baseball, quindi non è che non avesse senso l'esclusiva del gioco di baseball solo su console Sony e non su Microsoft, ma come il baseball americano, no, vabbè, ma comunque per i giapponesi il baseball è uno sport, non so se sia a livello del calcio per noi, però insomma è uno sport seguitissimo, quindi, però comunque è la Lega americana, cioè, e rimane comunque. Oltretutto, non vorrei sbagliarmi, so che a un certo punto era successo che la Major League ha deciso che come si dice, la licenza la dava in esclusiva solo per fare un gioco ogni anno. E non so se sia ancora così, però ad esempio il gioco di 2K Sports non lo fanno da 7-8 anni, ci cioè hanno smesso a un certo punto di farlo. Credo sia rimasto solo questo. Non so se per siccità del mercato o perché comunque la Major League continua a volerlo dare in esclusiva solo a uno sviluppatore. Onestamente non c'ho sotto mano questa informazione. Rimane che però è. Cioè, La cosa allucinante è il percorso, cioè 5 anni fa eravamo ancora in una situazione in cui se dicevi una roba del genere la gente ti rideva dietro. Da 5 anni fa a oggi, fra PlayStation Now e conversioni, si è giocato su PC a Bloodborne, a The Last of Us, gli Uncharted, hanno convertito Horizon e Death Stranding. Qual è l'ultimo che hanno annunciato? Quegli zombie, no? Days Gone? No. Hanno annunciato Days Gone, è passato su PlayStation Now anche Spider-Man su PlayStation Now per PC è stata forse per me uno di quei momenti, minchia, pure Spider-Man, ci sono un attimino rimasto. Sì.
Vabbè, ma Spider-Man poi figurati con... No, dicevo, con adesso quando inizieranno finalmente, se inizieranno tutte le piattaforme, per esempio Stadia già su... Xbox lo puoi far girare col browser, per cui magari anche lì potrebbe infilarsi il gioco che normalmente non c'è nativo su... Insomma, secondo me nei prossimi anni questa cosa diventerà sempre più fluida fino a diventare la norma. Sì, sì, sì. Plausibilmente, tra l'altro.
Poi è bello perché, se ci pensi, giustamente, mentre Microsoft è andato all in, perché dice cazzo, noi dobbiamo andare dappertutto, che me ne frega, Sony giustamente va più coi piedi di piombo, sperimenta, fa la conversione del gioco magari anche importante ma secondario un anno dopo su PC e in fondo questa è la mossa, cioè, vabbè, quale gioco possiamo provare a mettere su Xbox? Vabbè, il baseball, dai. Il baseball lo mettiamo su Xbox. Però comunque è un modo per vedere come va, quanto ci guadagnano, e probabilmente una fraccata, perché poi c'è, sopra quello forse Madden poteva essere, che però non hanno loro. Quindi quello è chiaro che... Fermo restando che, vabbè, lo sanno loro per primi che se mettono The Last of Us anche su Xbox vende una caterva, probabilmente.
Però li danneggia di più dal punto di vista dell'immagine, ancora. Per qualche periodo li danneggia ancora.
No, è chiaro, però sono sempre passetti. Secondo me The Last of Us 4 multiformato è improbabile, però arrivare alla situazione in cui The Last of Us giocabile un po' dappertutto grazie a PlayStation Now inizia a diventare abbastanza credibile.
Sì, sì, io sono d'accordo, infatti cioè, secondo me non è lontanissimo il futuro in cui potrebbero spuntare delle hardware house che sono solo hardware house al massimo, diventano, dove per me hardware house significa anche che tu c'hai il cellulare, su quel cellulare tramite cloud ci fai sia Game Pass che PlayStation Now che tanto altro, e piano piano la scomparsa della console in senso tradizionale, cioè... Non vedo perché in futuro continuare a investire. Secondo me ci arriverà prima Microsoft, però davvero era di qualche settimana fa la storia quella di Samsung, che a quanto pare all'interno dei dispositivi ci sarà proprio previsto il collegamento diretto tramite Smart TV a Game Pass, e tu giochi direttamente da televisore in streaming, cioè veramente a che cosa mi serve la console
al momento? No, ma guarda, secondo me sono perfettamente d'accordo, e tra l'altro è buffo pensare che questo, che sarebbe tecnicamente il processo, si salta automaticamente il processo della console unica per arrivare a tutta una serie di circostanze cadute più o meno dal basso che alla fine vanno nella stessa direzione. Non posso veramente pensare al 3DO, ad esempio, che è veramente una roba che nel 93 sembrava risolutiva, in quel senso in realtà fu un plop. Adesso...
il problema del 3DO, al di là che poi non c'aveva i giochi, non vendeva, però il problema del 3DO è che loro avevano provato a fare questa cosa, però basandosi sul modello, cioè il fatto è che era comunque un contesto in cui tu dovevi fare i soldi in qualche modo, e se diventi Panasonic, che non produce i giochi e deve fare i soldi solo sull'hardware, devi farlo pagare il doppio l'hardware, e chi cazzo lo compra a quel punto? Perché poi si dice sempre questa cosa qua, cioè loro fanno i soldi sul software e sulla console iniziano a fare i soldi dopo qualche anno, perché inizia a costare meno produrla, e c'è sempre questo problema qui, che però io non capisco come, cioè se il problema è quello... A me sembra a quel punto naturale spostarsi verso fare solo il software e farlo girare dappertutto.
Esatto, Assolutamente.
Però vabbè, io non sono neanche un dirigente di Sony, quindi cioè, sicuramente c'erano altri motivi per fare le cose con calma e cercare di capire come muoversi.
Sì, la Yakuza, la malavita.
Sì, beh, cioè, poi il discorso è anche...
Contratti con i fornitori lunghi decenni che non possono...
Ah, c'è quello, c'è anche che le cose vivono intersecate, nel senso, sì, fai i soldi col software, però se tu vendi 100 milioni di console hai la garanzia che lo vendi il software. C'è anche questo.
Secondo me c'è anche proprio al momento una questione di shift culturale che fu quello che hanno fatto anche la stessa Sony, per esempio, con la prima PlayStation. Cioè, ancora siamo in un periodo a cavallo dove a volte l'esclusività e il legame a una console stimola l'acquisto. Cioè, c'è ancora una fetta di pubblico, secondo me, abbastanza decisa che compra perché Sony, compra perché PlayStation, o compra perché Xbox, o compra perché Nintendo. E nel mentre si stanno allevando nuove generazioni o generazioni che hanno cambiato il loro modo di consumare videogiochi, che sono semplicemente interessate a giocare ai videogiochi, poi di quale casa siano, insomma, è una cosa di secondo rilievo. Mentre Microsoft di questa cosa se ne è liberata abbastanza presto, perché sostanzialmente per me è successo quando ha detto ad Epic e a Bungie, prego, quella è la porta, lì Microsoft ha completamente tagliato i ponti con qualsiasi identità a livello di software avesse creato. Sì, sono rimasti Halo e Gears of War, ma sinceramente Halo 4, Halo 5, Gears nuovi, belli o brutti che siano, non mi evocano quelle sensazioni, mentre Sony ha ampliato addirittura quello che aveva creato nel percorso PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Quindi secondo me per PlayStation, così come per Nintendo, è ancora difficile dire completamente alle persone: no, non comprate perché è su PlayStation, comprate perché il software è bello. Potrebbe essere addirittura controproducente, perché adesso Microsoft ha deciso così all'improvviso di comprare l'esistente, e quindi all'improvviso ci si potrebbe rendere conto che, per esempio, là ci sono 25 studi, una cosa decente la faranno nel corso della generazione, e quindi si potrebbe essere spinti ad andare anche altrove.
Sì, sì, è che però è cioè, alla fine la gente compra il gioco cioè, secondo me poi diventa, c'è una fetta di super appassionati che poi sono quel 30% che finisce i giochi, e che poi siamo anche noi, per carità, a dire che io non, è la seconda generazione che non compro né PlayStation né Xbox, però comunque c'ho il PC carrozzato, non è che il gioco con l'hardware potente, eccetera.
No, io invece è la prima generazione che non compro né l'una né l'altra,
perché tu non le provi, è un altro discorso.
Però di nuovo non avrei problemi a comprare una sola macchina se non avessi, cioè io compro le console solo per poter scegliere di giocare a qualsiasi gioco e non ho voglia di comprare PC carrozzato.
Ma infatti, ecco, a parte come dice Di Magnus in chat, non trovare PlayStation 5 potrebbe diventare parte della questione. Ma ti ricordi quando non si trovava PlayStation 5? Vabbè, adesso giochi in streaming, non la devi trovare PlayStation 5.
Allora, mi piacerebbe intanto, da parte, avendo continuato bovinamente a pagare l'abbonamento di Stadia, niente, ho da parte adesso una collezione di giochi lì che è veramente di tutto rispetto, cioè, ma proprio in stile PlayStation Plus, quindi in realtà ci sto giocando. Per esempio, non avevo giocato il Resident Evil, non quello nuovo, quello l'ultimo, e era tra i giochi gratis di Stadia di questa settimana, cioè, ho comunque iniziato a smanettarci, non l'avevo giocato perché era uscito, avevo appena preso PlayStation VR, ma non funzionava bene per quella che è la mia tolleranza al motion sickness, così per cui l'avevo mollato, adesso me lo sto rigiocando volentieri. E sì, in generale, per me è veramente l'idea di smarcarsi completamente da questo tipo di ami sarebbe la figata. Ma proprio anche la figata, va bene, ok, mi compro la macchina, cioè magari non ho solo servizi su smart TV da smartphone o comunque, diciamo, integrati, mi serve un accrocchio, compro il primo che trovo. Non
ma infatti
niente.
È quello, pure cioè il discorso è quello, il discorso è transitare i videogiochi verso quello che è lo stato delle cose di qualsiasi altra cosa. Se io voglio leggere un libro, voglio guardare un film, voglio cuocermi delle uova, non è che devo guardare che marca di padella compro, perché sennò le uova non funzionano, mi compro una padella e cuocio le uova. Ed è arrivare a quello, è dire, arrivare alla situazione in cui io compro, magari compro la PlayStation perché mi dicono che funziona, perché so che mi fido di Sony, c'è la TV Sony, però poi sopra ci posso usare tutto, non è che ci posso usare solo questo.
Quella stessa serenità con cui magari magari ti compri, non lo so, la soundbar di Sony perché pensi che ti funziona meglio col telecomando, esatto, in automatico. Sì, se c'è, cagate così.
Beh, ma anche perché io credo che la maggior parte della gente, di nuovo, quel 60% che non li finisce i giochi, compra la roba più famosa per giocare, perché così ci può giocare ad Assassin's Creed, non lo so, e poi ci rimane anche un po' di merda quando scopre che sopra non ci gira Mario. Adesso sto facendo un esempio un po' estremo, immagino la gente sappia che Mario è Nintendo, però per capirci...
Ma sai che non è detto, nel senso, di nuovo, in quella, nella mia crociata di convinzione dalla gente di provare Stadia, anche quando semplicemente te lo regalavano, letteralmente, perché se tu prenotavi Cyberpunk ti regalavano la crocchio, quindi, voglio dire, era come se tu non lo pagassi. E a quel punto però tanta gente che ha provato a giocarci semplicemente perché c'era l'offerta, quindi ha detto, beh, io non ho la console, ma mi piacevano i videogiochi, avevo la prima PlayStation, ci ho smanettato a casa quando vengo a casa tua, cose così. Vabbè, dai, la provo, poi al di là di tutto, e però dicevano, ma non c'è Mario, non c'è, cioè, nel senso, non la gente normale, giustamente, la gente che è fuori dal settore e che vedendolo da fuori lo percepisce come una qualsiasi altra... industria dell'intrattenimento, dove non è che se il film lo produce Warner lo puoi vedere solamente nelle sale Warner, trova effettivamente molto strana questa cosa, perché in realtà, in termini, diciamo così, tecnici, non è giustificabile. Cioè, probabilmente lo era 20 anni fa, 30 anni fa, quando i giochi venivano sviluppati sull'hardware specifico, tutto quanto, ma adesso non è giustificabile.
Anche con generazioni, diciamo, 20 anni 30 anni, non riescono, giustamente a mio parere, a concepire il fatto che o compro quella e gioco Mario o compro quella e gioco Crash,
cioè, no. Per non parlare poi dei ragazzi più giovani che magari giocano a Fortnite da qualsiasi dispositivo. I figli vanno da lui, il figlio, quando non c'era il lockdown. Adesso, tra l'altro, mi raccontava che ne stanno giocando tantissimo a un sacco di roba online, e magari giocano addirittura giochi diversi, ma restano connessi per chiacchierare. Però, fuori, diciamo, dalla pandemia, ha detto che andavano a casa sua, a un certo punto, dopo aver fatto i compiti, giocavano a Fortnite, magari ci giocavano un po' a cazzo, nel senso che c'è chi ci giocava da telefono, chi si faceva prestare il tablet che avevano in casa, però alla fine riuscivano a tirare assieme una sessione di gioco quantomeno divertente per fare la cosa. Per cui anche questa cosa qua, trascinare questo mercato in quello che è un modello di business che sostanzialmente ormai sembra normale solamente a chi è appassionato, tra virgolette, del settore, ma non dal consumatore, ripeto, che dall'equivalente della persona che va al cinema ogni tanto per farsi la domenica pomeriggio, toh?
No, ma mi è successa la stessa identica cosa con una discussione con un amico che gioca solo Fortnite. Ho detto, dai, giochiamo qualcosa insieme, io come gioco online che mi rimane con una certa frequenza Overwatch, e lui non riusciva a concepire il fatto che lui non poteva giocare con me che c'ho l'Xbox e lui c'ha la PlayStation. Mi diceva, com'è possibile che non
anche
possiamo
solo
giocare?
Solo che non c'è il multiplayer, che non ci puoi giocare, sì.
Beh, ma perché allarghi il mercato, lo espandi, inizia a giocarci non gli stronzi come me che erano abituati a mettere un gioco su Commodore 64, aspettavi un quarto d'ora, magari non funzionava e il tuo amico c'aveva lo Spectrum, ma gente che si aspetta che funzioni come qualsiasi altra cosa, oltretutto in un'epoca in cui qualsiasi altra cosa non è neanche più devo comprare il DVD per guardare il film, ma è qualsiasi cosa io abbia in casa, la accendo e ci posso guardare sopra un film, in casa o in tasca, e che è un bel divisorio rispetto a come funzionano i videogiochi, per cui, insomma,
no. Che poi il motivo per cui in realtà i giochi più giocati sono proprio quelli che puoi giocare dalle cose che hai nella tasca, perché il cellulare è quello dove la gente gioca di più, anche per questo motivo, secondo me. Infatti, a mio parere, poi al di là di quello che uno può pensare, gioco tradizionale o meno, la mossa da questo punto di vista di Microsoft di mettere in cloud sul cellulare è la cosa che può aprire di più un certo tipo di videogiochi che, proprio per quello che abbiamo detto fino ad ora, sono sempre stati molto distanti da un pubblico più generale, che io me ne rendo proprio conto parlando con le persone, ci hanno ancora in mente solo Super Mario, sì, cioè sì. Quello è il videogioco.
Ma secondo me c'è anche una fascia di gente, ed è una fascia di gente di cui i publisher sono perfettamente consapevoli, ed è anche per accalappiare loro che vogliono espandere un attimo, che è gente che magari, che ne so, giocava ai videogiochi quando era piccola, li ha messi da parte perché c'ha altri cazzi per la testa, però volentieri una volta l'anno giocherebbe ad Assassin's Creed, ma non giustifica per questo comprarsi 3, 4, 5, €600 di console o un computer da 1.200 euro. E però te lo
E
compra
infatti lo
Assassin's
giochi su
Creed se può
Stadia.
giocarci su Stadia.
Sì, anche perché tutti gli altri consumi, ma proprio tutti, sono andati in questa direzione. Cinema, serie TV, libri, fumetti, musica, musica forse un po' troppo, però sono andati verso la totale, il totale distanziamento dall'hardware verso il... Poi è rimasta una... Anzi, forse ancora più ricca nicchia di persone incredibilmente centrate sull'hardware. Cioè, una cosa è vedersi il film sul cellulare, un'altra è avere il setup a casa per poterselo guardare in un certo modo. Però la massa si sta approcciando in questo modo qui. E tenere fuori il videogioco se ne stanno rendendo conto, è
Ma del
controproducente.
resto,
Sì, poi qua, da qui poi si sovrappone anche un'altra cosa, che è quello che magari si compra, si fa convincere a comprare Stadia o ad accendere il servizio per giocare ad Assassin's Creed, e scopre che la stessa persona che magari qualche anno prima si comprava PlayStation 3 per giocare ad Assassin's Creed o PlayStation 4 solo per quello, o FIFA, a quel punto però entra in uno stato mentale in cui gli sembra strano accedere a un servizio e a comprare il gioco in quanto tale, non ad averlo su abbonamento, per cui si crea anche questa idiosincrasia qui,
Ma però
perché
lì
paradossalmente mi è capitato.
dipende, perché in realtà secondo me questa cosa è vera fino a un certo punto, perché comunque tutti i vari, per esempio, si dice tanto, vabbè, devi fare il Netflix, però i vari Chili, Amazon, tutti quelli che ti vendono e noleggiano i film fanno una barca di soldi vendendoti e noleggiando i film, per
Sì,
cui
sì, sì.
secondo me comunque la gente le compra, le noleggia le singole cose, non tutti vogliono per forza avere l'abbonamento.
Anche perché nel mondo dei videogiochi il tema del backlog esiste almeno dall'inizio della generazione precedente, e non mi pare che siccome abbiamo dei giochi da dover recuperare non compriamo roba nuova, così come ci sono free to play infiniti oramai, e in ogni caso la cosa nuova la vuoi. Se ti interessa, se ti intriga, se sei una persona appassionata, secondo me poi l'acquisto lo fai comunque. Evidentemente, se non volevi comprare, non avresti comprato in ogni caso, probabilmente, secondo me. Quindi io l'unica cosa è un pochettino il timore come dire, il fatto che questi fenomeni adesso stanno aiutando molto il mercato indie e quello medio budget, come Genesis Noir, e ho paura che se dovesse diventare proprio totalmente esteso, inizierebbero a mettere sia Sony che Microsoft, eccetera, a mettere un pochettino da parte questo tipo di progetti e concentrarsi solo sul colosso AAA, solo sulla roba
Lì
del
vedremo.
momento, e distanziare ancora di più il AAA dalle cose un attimino un poco
Ma
più
in quello in realtà
sperimentali.
secondo me aumentare i canali di distribuzione aiuta perché i diversi canali di distribuzione sono più adatti a questa o quella cosa, che è un po' il discorso per cui i grossi film tipo Avengers continuano a farli solo se esistono le sale, perché i soldi che hanno bisogno di incassare non li fai facendo arrivare il film solo a casa.
Sì. No, la varietà di canali di distribuzione, sì, io dicevo più che altro se il modello rimane quello
Ah,
del Game
ok.
Pass, non tanto quello di Sony, però quello del decidi tu se io ti do un tot di soldi, sul quale per ora si stanno
Sì.
lanciando un casino di indie, e poi ho paura che possa diventare tipo il modello base del settore, per un certo punto scompare, perché alcuni attori principali decidono di cambiare rotta e tanta gente rimane
Vabbè,
lì che aveva fatto
lì
un piano.
vedremo.
Certo.
Poi c'è la gente che dice, vabbè, ma se il videogioco diventa troppo mainstream non fanno più i giochi che piacciono a me, però lì il discorso è anche che se vuoi vendere 100... di nuovo, come l'esempio di Avengers, se vuoi Avengers fa 1 miliardo perché hanno fatto un film che riescono a vendere non solo ai 50.000 che compravano i fumetti. Ed è la stessa cosa, vuoi fare un videogioco che costa quello che costa fare il nuovo Halo, devi fare un videogioco che ti comprano 40 milioni di persone, non i 70.000 che compravano Monkey Island. E quindi cioè, sei sempre lì. Se vuoi, non è che puoi avere la gigaproduzione super costosa fatta con la mentalità di venderla poi a 50.000 persone, perché non se ne esce. Il punto è trovare dei compromessi, ma insomma, secondo me stiamo messi bene. Vogliamo chiudere chiacchierando un attimo di Genesis Noir, che come ho detto, ho finito stanotte.
che ne pensi? Che ne
Allora,
pensi?
a me è piaciuto molto. Mi ha fatto un po' l'effetto 2001 Odissea nello spazio, inteso come sto giocando a questa cosa, beh, nel caso di 2001 la sto guardando, e lo stato mentale era, è fichissimo, è bellissimo, mi piace tantissimo quello che vedo, non sono sicuro di stare capendo tutto quello che vedo, anzi sono abbastanza sicuro di non stare capendo gran parte di quello che vedo.
Ok.
Però, no, bello, bello, fino a qualche momento un po' tedioso qua e là. Del tipo mi stai facendo rifare troppe volte la stessa cosa, andiamo avanti. Però in generale,
Sì,
bello, giusto
sono
per chi non
d'accordo.
lo, adesso io lo sto mostrando per chi ci guarda in video, perché, però per chi non sapesse, questo gioco, nato tra l'altro su Kickstarter, ho visto nei titoli di coda, non lo sapevo, che è uscito da poco su un po' tutti i formati, correggimi se sbaglio, casalinghi o...
Sì, mi pare solo PlayStation al momento.
Ok.
Box, Switch, PC.
Ok, ed è su Game Pass tra l'altro, che fo
Interessante.
formalmente è un'avventura punta e clicca, però lo è come lo è, che ne so, Kentucky Route Zero, cioè non è un gioco in cui c'hai gli enigmi contorti da risolvere, più un clic in giro, vai avanti, capisci cosa devi fare per far proseguire il racconto, dove il racconto è una cornice, diciamo, da film noir, con il personaggio col cappello impermeabile, c'è cioè un omicidio, cose del genere, che però in realtà quello che ti racconta... È la genesi dell'universo e lo sviluppo dell'universo e anche un po' la storia dell'umanità contestualmente. È una roba abbastanza delirante.
Persino il potenziale futuro
Esatto, sì,
dell'umanità.
bravo, bravo, bravo.
È un gioco che come pretesa di raccontare ha una pretesa veramente
È
immensa.
ambiziosetto, ecco, sì.
Sì, infatti, come dire, lo si potrebbe anche definire un pochettino esatto pretenzioso, secondo me, sotto certi punti di vista, però la verità è che poi lo finisci e dici, ma non è pretenzioso, c'è riuscito, almeno secondo me ci riesce, quindi alla fine non è pretenzioso. La critica principale, anche secondo me, sono d'accordo con te, ci sono, ma saranno sì e no tre o
Sì.
quattro, dei momenti in cui invece di farmi fare tre enigmi, me ne ripropongono tipo cinque, che sono orientativamente molto simili, e a volte secondo me è eccessivo arrivare a un tale numero, forse per questioni di durata, non so sinceramente perché. Però, insomma, al di là di questo, il gioco mi sembra assolutamente bello sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda la comprensione, vuole essere un pochettino, no, surreale, suggerire piuttosto che diciamo, dire in maniera diretta. Però sì, cioè, l'ispirazione è quella delle cosmicomiche di Calvino, quindi sostanzialmente questo racconto romanzato, fortemente, diciamo, mitologizzato. Della genesi dell'universo, del Big Bang, di come addirittura poi si suppone che andremo a finire, quindi teoria delle stringhe, buco nero e tanto altro. C'è da dire che rispetto alle cosmicomiche, che era appunto molto comico, molto umoristico, Genesis Noir invece ha appunto, come hai detto, questi toni da noir, no? Quindi questa indagine che va fatta per capire come interrompere questo Big Bang, non so, secondo me c'è davvero tantissimo da dire. Non so se non leggo al momento, quindi non so se ci sono domande. Per me
Ma
la
ti
cosa
stanno
caratteristica che
ascoltando
proprio
rapiti.
per me la cosa principale da dire è che, dato che la loro ispirazione sono giochi come Windowsill, quindi basati principalmente sul concetto di sinestesia, a mio parere, da questo punto di vista, il gioco fa un lavoro eccezionale. Cioè, il gioco cerca di farci interagire in modo tale da riprodurre le stesse azioni che vengono compiute o dagli oggetti o dalle persone che vediamo su schermo. Che detta così può sembrare una cosa complicata, in realtà non è difficilissimo. Ma è un tentativo che ben poche volte si fa. Io penso alle sensazioni che hanno provato le persone. Non so se avete giocato The Last of Us 2, però diciamo che l'anno scorso ha fatto parlare molto la cosiddetta scena della chitarra. Non dico di più per non fare spoiler, dove però c'è questo momento dove teoricamente il giocatore deve imparare il numero di tasti e il posizionamento delle corde rispetto a quello che fa Ellie. E in quel momento si crea un forte attaccamento tra chi gioca e l'avatar. Ecco, Genesis Noir è orientativamente così per tutta la durata del gioco. Non è affatto facile riuscire, cioè quando lo si gioca si pensa che è molto semplice, infatti ho letto molte persone parlare di un gameplay semplice. Secondo me semplice è diverso da complesso, nel senso che è semplice, ma idearlo e proporlo in questo modo, secondo me, ripeto, non è stato affatto facile. Infatti è un'esperienza, a mio parere, originalissima. Viene difficile trovare, tu hai citato Kentucky Route Zero, credo che al di là di quello sia difficilissimo trovare altre cose da poter
in termini di sensazioni, certe scelte estetiche musicali. Tu prima hai menzionato la sinestesia, certi passaggi mi hanno ricordato un po' le cose di Mitsuguchi, quando va per la tangente mi ha ricordato un po' i momenti più folli di Reds o insomma Tetris Effect e via dicendo, però sì, è abbastanza unico proprio perché ha questa faccia da punta e clicca, ma in realtà poi è un gioco che si fa gli affari suoi. E nel farsi gli affari suoi è fuori di testa, certo, vale se, è un po' sempre lo stesso discorso. Se sei uno che cerca una struttura di gioco tradizionale, probabilmente ti ci smarroni con sta roba. Se ti affascina invece vedere una roba che sperimenta e che comunque penso, anche se tu vuoi delle cose un po' più tradizionali come meccaniche, credo che a livello di estetica, di scelte musicali, di cose che racconta, può essere affascinante per chiunque. C'è sempre il problema che poi però, e qua secondo me si ritocca il discorso che facevamo prima sui passaggi un po' ripetitivi, ha comunque le dinamiche e i tempi da videogioco, che secondo me questo è un enigma che ancora devono risolvere gli sviluppatori, nel senso che tende a fare, anche quando fai giochi che come contenuto, cioè come quello che ti mostrano e ti raccontano, potrebbero piacere a chi non videogioca, poi però comunque lo respingi perché sono 5 ore in cui fai sempre un po' le stesse cose, se non sei uno che già videogioca per i fatti suoi finisce che ti ci annoi. Secondo me questa cosa tende a rimanere una cosa che non riescono quasi mai a scardinare.
Sì, secondo me ci riescono quando sono ancora più indie, nel senso quando sono ancora più piccoli.
Volevo dire esattamente questo, cioè non so se avete presente Every Day the Same Day, credo si chiami,
sì, gioco sì l'ho visto, di come si dice,
di Molle
Industria, sì.
Esatto.
Stavo pensando anch'io a quelli, perché sono ancora più accoglienti.
Cioè per me ci sono questi tre livelli, no? Cioè Every Day the Same Day di Molle Industria, che si prende 10 minuti per esprimerti il concetto, lo fa con un ritmo suo, quindi che gli serve per quel che sta raccontando. Poi c'è un gioco come Mosaic, che tenta di dire lo stesso discorso, però lo fa, come dice Andrea, con i ritmi da videogioco. Cioè c'è il livello, c'è lo step dedicato a fare la cosa con i colori, lo step dedicato a fare la roba con gli enigmi. Però comunque è difficilissimo proporlo al pubblico da Assassin's Creed, da Last of Us, eccetera, perché già è troppo indie. E poi c'è lo step finale, che appunto può essere un Control, può essere un Death Stranding... o cose così, che non sono il Fortnite, però sono comunque assolutamente da... intendono prima creare questo prodotto videoludico e poi cercare di dire questa cosa, insomma, o di far ruotare le meccaniche, diciamo, intorno al racconto. Genesis Noir, secondo me, ci riesce, pur rimanendo quindi un prodotto meno indie, comunque ci riesce, secondo me, abbastanza bene, però sì, può sicuramente annoiare chi non si lascia trasportare da certe cose, cerca una struttura un attimino più ricca dal punto di vista di un divertimento più, appunto, più classico. Però devo dire che secondo me è un gioco talmente, come dire, particolare, originale, anche solo dal punto di vista estetico, che forse un appassionato magari si annoia, però anche solo per la curiosità, dato che dura un 4-5 ore, a meno di non beccare uno di quei 1000 bug che sento raccontare da quando il gioco è uscito. E, secondo me comunque ce la si fa a finirlo e gustarselo. E, anche perché proprio nel finale, secondo me, quella roba del ritmo videoludico la perde. Proprio l'ultima mezz'oretta, tre quarti d'ora, ha un ritmo molto, molto più serrato. Mi verrebbe
però,
da dire alla
Lalla Land. C'è un punto prima della fine, quello dove ti fa ripetere 3 volte per 4 personaggi la roba. Io lì mi sono un pochino smarronato. Lì era proprio la situazione, faccio allora, sta cosa perché sono curioso di vedere dove vai a parare, però che due palle.
sì, quello è vero. Lì è anche un discorso, per esempio, io non so se l'hai notato, loro ti lasciano il gestire il ritmo. Sì. Cioè, non l'hai notato tu con l'analogico o col mouse, puoi accelerare velocissimo mm-hmm. e passare immediatamente queste storie in maniera molto veloce, oppure puoi vedertele sì, pezzo vero, per vero. Pezzo.
Che è comunque meglio di... Perché... Cioè, allora, è un po' il momento Malik, cioè, è il momento, ho capito cosa stai facendo, ma comunque mi stai ammazzando le palle. Mi piace, lo apprezzo intellettualmente, ma mi stai ammazzando. Con però il vantaggio che puoi farlo andare più veloce. È Malik col tasto, guardalo a 1.5.
Gli audio di Telegram messi per
esatto, due. È quella cosa lì. Sì. Però sì, no, vabbè, sì, complessivamente sono d'accordo. Tra l'altro stavo guardando la percentuale degli achievement su Steam, che non è necessariamente indicativa perché appunto essendo su Game Pass il gioco probabilmente c'è un sacco di gente che ci gioca senza averlo su Steam. Però stavo guardando e c'è un 30% di gente che fa il primo achievement, poi subito un crollo a 20% sull'andare avanti, ma quelli che sono arrivati a metà l'hanno finito. quindi mi sembra, come anche trovo sensato, è un gioco che può respingerti immediatamente, tipo nella prima ora, però se in quella prima ora dici no mi piace vado avanti, è probabile che lo finisci.
Sì perché cioè, comunque ti prende sì. È decisamente particolare, alla fine secondo me ce lo si vuole giocare, poi sì c'ha i suoi problemi, però appunto anche questi dati esatto,
un sì, beh, per quel che valgono, non è che sia una statistica scientifica. No, però sì, in generale comunque consiglio di darci un'occhiata, tanto più che se avete Game Pass ce l'avete lì e quindi a maggior ragione uno sguardo se lo merita.
E comunque su Switch tra l'altro costa pochissimo.
Quanto costa?
15 euro.
Beh, che tra l'altro, cioè, 15 euro è una cifra che spesso trovi agganciata a giochi, cioè questo tipo di gioco qua, il gioco indie che se la mena un po', spesso capita che costi 15 euro e duri un paio d'ore. Questo comunque le sue 4-5 ore mi è durato.
Attenzione, su Switch, mm-hmm. dove comunque in realtà la cosa indie riesce a costare sempre qualcosa di più. Quindi va bene così.
Su Steam è un pochettino di meno. Io, nonostante fosse su Game Pass, me lo sono comprato perché gli volevo dare i soldi agli sviluppatori, l'ho comprato su Switch. E su Switch c'è la versione quella a 20 euro con la colonna sonora, il fumetto... l'artbook, insomma, mi son goduto un altro pochettino quel genere di scelte stilistiche. Però vabbè, io è che adoro pure Calvino, mi piace tantissimo il concetto di sinestesia, quindi per me era proprio il mio gioco, e infatti mi ci sono fiondato subito appena ne ho avuto la possibilità. E, al momento è veramente una delle migliori esperienze di quest'anno, sì. per quanto mi riguarda. È veramente veramente figo.
Sì, assolutamente, assolutamente merita, quindi consiglio. Sì, ragazzi,
mi avete convinto, lo stavo
bravo parlando. Bravo.
è così, siete l'avevo già adocchiato, però ero nel lupo di Monster Hunter, del mio primo Monster Hunter, tra l'altro, quindi ero
sì, tra l'altro come pausa da Monster Hunter è proprio l'esatta antitesi.
sì. C'è da dire che le pause da Monster Hunter sono i momenti in cui non cacci sempre in Monster Hunter, quindi fai altre cose, quindi è complesso.
E un pregio secondo me di Genesis Noir è che è uno di quei giochi alla forse un pochettino alla Kentucky Road Zero o paradossalmente alla Dark Souls, nel senso che te lo giochi, come ha detto Andrea, ci sono una serie di cose che uno dice aspetta, forse non ho capito benissimo, poi vai a cercare e scopri che ci sono minuscoli tantissimi riferimenti a una quantità di fenomeni che siano culturali, scientifici, che ti aiutano a inquadrare un po' tutto. Adesso stiamo vedendo la scena quella del vaso che si rompe, no? La famosa storia che è diventata famosa mi pare per Tarantino, che non mi ricordo in che film racconta del vaso che viene ricomposto. Non ricordo esattamente qual era la pellicola, però quella è la cosa che nelle culture orientali si prende un pezzo di cosa rotta e si ricompone con questa colla dorata che tende
forse Kintsugi, no se non sbaglio qualcosa di... adesso non vorrei dire la parola sbagliata,
sì forse così, esatto. E per esempio lo mettono all'interno del gioco in un contesto che sta raccontando il valore del tempo, anche perché il protagonista si chiama No Man ed è dalla caratteristica di avere questi orologi e si va muovendo nello spazio-tempo. Quindi ci sono tutta questa serie di piccole riferimenti a cose che poi ti aiutano anche a inquadrare un po'. Io non sapevo, per esempio, del fatto che l'umanità ha lanciato un disco nello spazio con dentro registrate le voci di tantissime lingue. Nel tentativo di presentarci a un alieno, a un potenziale alieno, abbiamo mandato nello spazio come siamo. Io questa cosa non la sapevo, nel gioco c'è, e quando l'ho visto ho detto anche che figata che si sono inventati con un disco con tutte le lingue. Effettivamente tu ci clicchi sopra e ogni volta è una lingua diversa. E poi ho scoperto che è una cosa vera, è pieno, è stracolmo di queste piccole cose che, come dire, danno una longevità al gioco che va oltre le 5 ore, se poi si è curioso e si vogliono scoprire tutti questi piccoli dettagli.
Va bene, dai, direi che ne abbiamo parlato a sufficienza, abbiamo consigliato, poi insomma è finito Paw Patrol, quindi io devo tornare ai miei doveri di padre, quindi per oggi direi che è tutto e ci ascoltiamo la prossima settimana con Outcast Weekly.